Buongiorno Marco, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Oggi è il seguito della puntata precedente, diciamo che saranno tutti seguiti, perché sono tutti problemi che si incastrano, si inanellano e diventano, diciamo, un complesso di argomenti tutti quanti molto, molto integrati. Quindi oggi cominciamo a parlare del salario, poi parleremo in maniera più specifica di alcune parti del salario, perché l'ultima trasmissione avevamo proprio preso in considerazione il salario per quell'aspetto importantissimo in questo momento, che è quello delle contribuzioni che i lavoratori tutti dipendenti pagano per avere la pensione, ma anche per avere lo stato sociale nel suo complesso. Quindi diciamo che vorrei perlomeno concludere l'aspetto, diciamo, più formale del salario, che non coincide proprio con la lettura della busta paga, perché nella busta paga, a parte che le buste paga sono diversissime l'una dall'altro e secondo me ad arte, perché la gente non capisca bene, no, di che cosa si stia parlando sulla sua busta paga. Quindi è, diciamo, del salario in maniera analitica ma anche generale, che non comprende soltanto la busta paga, ma comprende anche voci che sulla busta paga non ci sono. E quindi parto proprio dall'argomento della scorsa settimana, che sono le contribuzioni. Le contribuzioni che noi paghiamo, tutti i lavoratori dipendenti, anche quelli precari e precarissimi, quando prendono un euro, sappiano che su quell'euro loro stanno pagando dei contributi, no? E quali sono questi contributi? Io faccio l'esempio su un salario di un importo netto di 1500 euro al mese, e però lo faccio stando alla misura dei 100 euro, quindi i 100 euro ci aiutano a capire poi a moltiplicare l'esito del salario finale e diciamo delle contribuzioni pagate rispetto a qualsiasi stipendio, dalle 1000 fino alle 2500 euro. Allora, la prima contribuzione, la più rilevante, è quella del 33%, che è una contribuzione tutta destinata alle pensioni. Vado velocemente, poi entro nel merito di ciascuna delle contribuzioni. La seconda parte delle contribuzioni è costituita dai contributi sociali, che sono tanti, tantissimi, sono 11 contributi sociali diversi, che in misura diversa però paghiamo le contribuzioni perché dei bisogni sociali vengano soddisfatti. Poi paghiamo il TFR, il contributo per avere una forma specifica di previdenza, che è quella del trattamento di fine rapporto, e in ultimo i contributi INAIL, che sono quelli che servono che non vanno all'INPS. Gli unici contributi che non vanno all'INPS vanno all'INAIL e dovrebbero sostenere una politica di difesa della sicurezza sul lavoro e delle malattie professionali. Quindi entrando un po' nel senso di queste aliquote che vengono tolte dal nostro salario lordo, il 33%, per esempio, che sembra una misura individuale, è invece già una misura, che è quello destinato alle pensioni, è invece una misura fortemente sociale, perché dentro c'ha un livello di solidarietà intergenerazionale che in molte circostanze non si manifesta. Se ci fosse un sistema pensionistico a capitalizzazione, in questi danari verrebbero affidati a una compagnia di assicurazioni invece che di essere pagati direttamente al lavoratore che attualmente sta in pensione. Questo si chiama sistema ripartizione e quindi ha consentito al nostro sistema di non essere finanziarizzato come invece attualmente si sta cercando di fare. Quindi una privatizzazione che però è alla radice, anche se gestita da un ente pubblico come l'INPS, la finanziarizzazione, per motivi che abbiamo già spiegato ma continueremo a spiegare, no, rischia continuamente la ulteriore privatizzazione. Bene, di questo 30% già ci sono contenuti di carattere solidario non di poco conto. Per esempio c'è la pensione di reversibilità per i successori di un lavoratore morto che sta in pensione e che, avendo le caratteristiche di reddito che molte donne e molti figli hanno, no, non avrebbero reddito. Ecco, dentro questo 36% c'è anche una quota rilevante destinata alle pensioni di reversibilità, che sono quelle che in Italia di cui godono 4 milioni, no, di superstiti, di eredi del lavoratore, no, che è deceduto, sia che sia deceduto durante la vita lavorativa, sia che sia deceduto durante l'età della pensione. Quindi diciamo che questo 33% ha già un bagaglio forte, impegnativo, no, di solidarietà nei confronti di chi lavoratore non è ancora diventato, di chi non lo è mai stato, come spesso avveniva negli anni in cui questo andava in vigore, quando il lavoro delle donne era ancora inferiore rispetto a quello che c'è attualmente. E diciamo, questa è la cifra più impegnativa, più grossa, il 33%. Poi ci sono i contributi sociali. I contributi sociali danno un'idea di che cosa sia uno Stato sociale molto chiara rispetto a un tentativo di mistificazione di far credere che Stato sociale e welfare siano sinonimi. Non sono affatto sinonimi. Quello che io andrò a descrivere adesso è lo Stato sociale, quello che si è realizzato nel nostro paese e che era la conseguenza di una tradizione socialista, di casse mutue, di solidarietà, che per esempio nei paesi anglosassoni non c'era mai stata. Nei paesi anglosassoni, come dicono bene i film di Ken Loach, no, esisteva una lotta alla povertà che spesso era una lotta ai poveri, no? Mentre invece quello che realizza lo Stato sociale è una forma di solidarietà dove non si fa lotta contro l'ozio, non si fa lotta contro il vizio, si fa solidarietà tra umani, no, che vivono condizioni diverse nella loro vita anche lavorativa. Bene, questi contributi sociali sono anch'essi una parte consistente, il 10% del salario lordo, questa è l'aliquota, il 10%. E per dire alcune di queste materie, far capire quanto sia importante il salario per la vita sociale quotidiana di milioni di cittadini, non solo lavoratori, comprende per esempio l'indennità di maternità. Una donna che durante la gestazione, dopo il parto, godi di periodi di impegno importantissimo per la gestazione e per i figli, no, ha un'indennità di maternità che viene pagata durante il periodo in cui non si reca al lavoro e viene pagata dal lavoro di tutti attraverso questa indennità di maternità. Ma lo stesso vale per la malattia non viene retribuita attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Il Servizio Sanitario Nazionale è importantissimo, no? Provvede alle cure, ma la retribuzione durante i periodi di malattia è una di quelle misure sociali fondanti dello Stato sociale che viene pagata attraverso la contribuzione specifica dei lavoratori dal loro salario come proprio indennità di malattia. La stessa cosa vale per la disoccupazione nelle varie forme in cui è articolata oggi la NASPI, l'ASPILA, no, ASPI, eccetera, sono tre forme di tutela della disoccupazione, sempre molto bassa come tutela, ma anche questa è a intero carico dell'INPS, e l'INPS però ha la fonte delle retribuzioni e delle indennità che erogherà ai disoccupati nella aliquota che i lavoratori tutti stanno pagando. L'indennità di fine trattamento di fine rapporto è una indennità particolarmente evoluta e importante, non presente in tutti i paesi anche occidentali, ed è quella che ci protegge dal rischio di gravi malattie o ci aiuta nell'acquisto della prima classe, della prima casa, e soprattutto ci aiuta nei periodi successivi al licenziamento. Chi ha vissuto la storia anche romana delle fabbriche occupate lungo per esempio la Tiburtina a Roma sapeva bene che gli operai che stavano occupando la fabbrica, no, avevano la prima fonte di resistenza oltre al loro corpo è stata quello di ricevere immediatamente il TFR, perché il TFR, anche se il padrone era scappato, era fuggito o era in causa con i creditori, no, ha una forma di garanzia per cui può essere pagata anche quando il padrone è evaporato, come succedeva spesso. Ultima contribuzione, che è una contribuzione però la più varia come entità. Noi, questa tabella che poi troverete nei bollettini dei pensionati Gombas, abbiamo messo una misura media stimata del 3% ed è il contributo che si paga all'INAIL, che è l'ente che assicura i lavoratori e soprattutto dovrebbe prevenire e dovrebbe creare una cultura della sicurezza sul lavoro, cosa che ahimè non fa per varie ragioni, ma su questo dedicheremo una puntata apposta probabilmente, no? E però c'ha diciamo una percentuale di aliquota che è molto diversa da un lavoro all'altro, quindi noi abbiamo messo il 3%, credo una misura molto approssimata, per difetto però. Quindi queste varie aliquote gravano tutte su il salario, e se noi prendiamo un salario, appunto una parte di salario di 100 euro, queste aliquote tutte sommate costituiscono il 53% del salario lordo. Voi capite bene che è un peso rilevantissimo rispetto al salario. Io non sono per niente d'accordo, noi pensionati non siamo per niente d'accordo a dire che è troppo. Noi siamo d'accordo a dire che è una misura adeguata, anzi forse anche inferiore a quello che necessita per avere uno stato sociale, ossia avere che l'esercizio dei diritti venga assicurato e, come potremo commentare dopo, storicamente nel nostro paese questo si è realizzato, no, attraverso la contribuzione dei lavoratori. Quindi noi abbiamo il 53% del salario lordo, del suo importo sconosciuto ai più, perché i lavoratori il salario lordo magari lo trovano pure, ma è al lordo di una cosa che è già un netto parziale, ecco, già delle cose che sono state tolte non vengono dichiarate, ma alcune cose ed è importante conoscerlo, come per esempio il contributo previdenziale, quello più elevato, viene definito come un pagamento effettuato in parte dal datore di lavoro e in parte dal lavoratore. Ecco, noi questa realtà proprio la disconosciamo. Quello che viene pagato è interamente salario, è intestato a una condizione di lavoro che è specifica per ciascun lavoratore, no? È commisurata al suo salario ed è indubbiamente anche per le leggi che hanno istituito questi contributi una per uno, sono leggi che prevedono che sia salario. Tutte le sentenze, anche quelle della Corte Costituzionale, quando affrontano questi problemi, chiamano queste contribuzioni in ogni forma di quelle che ho descritto tutte, no? Come salario differito, salario sociale, perché in qualche caso, per esempio, io sono maschio, non avrò mai figli, però ho pagato il contributo sociale che si chiamava quello per la maternità, ed è, mi pare, giustissimo, ed è stata una manifestazione anche della forza e dell'egemonia che i lavoratori hanno svolto nel nostro paese in una certa epoca, che la base, diciamo, di questo stato sociale, di queste soddisfazioni dei bisogni, no, venisse dal salario dei lavoratori, gestito con il livello di mutualità e solidarietà che è sconosciuto in altri paesi. E qui direi che si è concluso quindi questa parte del salario, che è appunto quello previdenziale, complessivamente quello delle contribuzioni, e avendo la somma delle contribuzioni raggiunto la cifra del 53%, da un salario di 100 euro se leviamo 53 euro, quello che rimane sono 47 euro. 47 euro qualcuno dopo questo conto pensa sarà il salario netto. Sappiamo benissimo che non è così. E questa seconda parte invece di aliquote, che sono le aliquote dovute alle tasse, no, sono aliquote che si applicano però soltanto sulla parte del salario, no, che è quella, diciamo, del salario netto, di questo salario netto, dei 47 euro, non sull'intero importo, perché l'intero importo in parte è già stato voluto dal salario sociale. Allora, per queste tasse che invece gravano sempre sui salari, noi abbiamo tre tipi di IRPEF, quindi tassazione diretta sul reddito. L'IRPEF dovrebbe essere secondo il dettato costituzionale, la unica vera e più importante tassa esistente, perché dovrebbe essere la tassa quella che viene calcolata individualmente rispetto al reddito, no, di ciascuna persona. Questo 10 anni fa era una sola tassa, la tassa nazionale IRPEF, poi sono state aggiunte l'IRPEF regionale e l'IRPEF comunale. Quindi qui c'è da tenere presente, rispetto alla problematica dell'autonomia differenziata delle regioni, perché quando è stata fatta questa regionalizzazione della tassazione, questo allargamento della tassazione anche come potestà della regione, del comune, la cosa ci è stata venduta, rivenduta e strombazzata in tutte le salse, che avrebbe comportato una diminuzione delle tasse pagate da ogni singolo cittadino, perché man mano che ci si avvicinava al luogo di residenza dei cittadini, la tassa avrebbe potuto essere contenuta rispetto a quella che si sarebbe pagato nazionalmente. Bene, questo proprio non è successo, nemmeno per niente, e nemmeno sono rimasti uguali questo tipo di tassa, quella nazionale, quella regionale, quella comunale, sono tutte aumentate da quando queste tasse sono state istituite. Sempre sono aumentate. Vedremo poi che in una puntata che potremmo fare apposita sulle tasse, che è vero che per qualcuno le tasse sono diminuite, quelle dell'IRPEF, ma è vero anche che per i lavoratori dipendenti le tasse sono solo che aumentate. Tanto per dire, per fare due conti molto semplici, senza entrare troppo approfonditamente, la IRPEF nazionale, quando è stata istituita nel 74, i ricchi, gli industriali, i redditieri, quelli che avevano un reddito superiore a 500 milioni di euro, pagavano un'aliquota che adesso nemmeno non riusciamo a pensarla, non pagavano il 72% di aliquota massima di tasse sul loro reddito, 72%. I lavoratori avevano una prima no tax area, che erano per quelli che erano i più poveri, quindi fino a un certo reddito no, non c'era tassa, si chiamava no tax area. Dopodiché incominciava una tassa che era del 10%. Tra una tassa, la più elevata, e quella più bassa, c'erano 32 scaglioni diversi di tassazione. Questo era uno strumento molto trasparente e di grande giustizia sociale. Nel frattempo siamo arrivati che la tassa più alta per i padroni e per i ricchi è scesa al 43%, quindi 20 punti in meno di quanto era iniziale. La tassa più bassa per i lavoratori dipendenti è diventata dal 10% al 23%, no? Quindi le tasse sono diminuite, e tanto sono diminuite per i ricchi, sono aumentate tanto solo per i lavoratori o addirittura per gli incapienti, perché è sparita la no tax area, la cifra entro la quale non si devono pagare tasse, che è una cosa che sta nella maggior parte dei paesi europei. Per esempio in Inghilterra oggi la no tax area sono 12.000 euro, uno che guadagna 12.000 euro non paga tasse, dopodiché cominciano invece gli scaglioni delle tasse progressive in successione. Allora, queste aliquote sono, parlo sempre avendo come oggetto di attenzione un reddito mensile di 1.500 euro, sono il 25%. Però bisogna capire che questo 25% è un IRPEF nazionale medio, perché chi paga questa tassa la paga nel primo scaglione di reddito con il 23%. La successiva parte di reddito la paga al 27%, e quindi la media risulta, proprio leggendo la busta paga, intorno tra il 23 e il 27%. Nel caso del lavoratore con 1.500 di euro nette al mese, la tassa media è del 25,2%. Poi c'è l'IRPEF regionale, anche qui difficile da calcolare, abbiamo dovuto fare una media che poi è una media che viene utilizzata a livello nazionale anche dagli enti previdenziali, è del 3%, perché le regioni come i comuni applicano l'addizionale IRPEF all'interno di un range, di una possibilità che gli dà la legge, no? Per esempio per le regioni si può arrivare fino al 33%, a Roma, dove paghiamo il massimo, paghiamo il 33% più una sovrattassa addirittura. Quella comunale l'abbiamo calcolata all'1%. In totale, quindi, queste tassazioni non arriviamo al 29%. In ultimo c'è questa ormai famosa, ma più sarebbe più adatto chiamarla famigerata impostazione imposta sul valore aggiunto, l'IVA, no? Che è anche questa difficile da calcolare, perché ci sono beni cosiddetti di prima necessità che sono al 4%, vengono tassati al 4%. Questi sono prezzi che potete controllare su qualsiasi scontrino di un qualche supermercato. Vedrete proprio che la prima cifra che viene indicata è quella della aliquota IRPEF che viene pagata per quel genere che viene prezzato sullo scontrino. Poi c'è il 10%, dove c'è la maggior parte dei beni che vengono venduti e acquistati da parte dei lavoratori, e ultimo il 22%, diciamo, è l'aliquota più alta, che per esempio sta sul vino, sui liquori, sulle auto, insomma, è, diciamo, una tassa che viene applicata soprattutto per i generi meno urgenti, meno indispensabili dei precedenti. Quindi la tassa media, abbiamo calcolato noi, che è la media aritmetica, che chiaramente è molto approssimativa, del 12%. Queste tasse però, come dicevo prima, vengono calcolate non sull'importo l'importo del del salario lordo, ma su un importo di quel salario netto di quello che resta dopo le contribuzioni. Quindi complessivamente significa che queste tasse, in questa misura, come vi ho detto, incidono per 19,3 euro sul salario dei lavoratori. Quindi avevamo un salario netto che da 100 dopo le contribuzioni era arrivato a 47, adesso bisogna togliere 19,3 per la tassazione, l'importo che rimane ai lavoratori dopo contributi e tassazione è 27,7 euro per ogni 100 euro della loro retribuzione. Ora, tutto questo probabilmente farà stupire qualcuno che tutte queste cose non le sapeva, ma è questa la misura, diciamo, che in forme diverse il lavoro dipendente distribuisce alla società, mette nel bilancio complessivo della società, quindi che per 100 euro di lavoro e di valutazione del suo lavoro ne restano 27 per il salario disponibile in maniera diretta. Ci sono chiaramente molte altre cose che poi il lavoratore usufruisce di una scuola gratuita, usufruisce della sanità pubblica gratuita, usufruisce del TFR se non l'ha ceduto ai sindacati per una pensione integrativa, no? Però ecco, questo è lo stato di cose, e questo stato di cose noi l'avevamo affrontato la volta alla trasmissione precedente, proprio perché ci serviva a documentare quello che era stato tolto dai salari dei lavoratori, che doveva essere pagato all'INPS, che gestisce tutti questi servizi, che in 5 anni, attraverso le misure di agevolazione contributiva partite da Renzi e attive a tutt'oggi, in 5 anni aveva portato 86 miliardi e 720 milioni di euro tolti dalle casse dell'INPS, tolti quindi al salario differito dei lavoratori, per cui una gran parte dei lavoratori, la totalità forse nemmeno se ne è resa conto, no? L'hanno chiamato in maniera molto ambigua il cuneo fiscale, che manco per niente che era fiscale, ma era soltanto contributivo, ed è stato un gentile cadeau fatto dai governi che si sono succeduti dal 2014 in poi, che i padroni non hanno dovuto pagare, sebbene la legge generale poi invece rimanesse la stessa, ossia queste contribuzioni sono contribuzioni che si dovevano, che si devono dare, ma dai quali vengono agevolate e non pagate. Quindi questa, diciamo, era la conclusione rispetto alla situazione dei salari, diciamo una descrizione del salario attuale e di quello che invece. Adesso vorrei invece affrontare un problema che sulla busta paga non c'è, e non c'è più nemmeno nel salario, ed è un'esperienza di cui è importantissimo che i giovani sappiano, ma gli anziani ricordino. I salari dei lavoratori dipendenti, tutti, dal dopoguerra in poi, avevano avuto una rivalutazione automatica che si chiamava scala mobile o indennità di contingenza, che serviva ad adeguare automaticamente i salari all'aumento dei prezzi. All'aumento dei prezzi corrispondeva esattamente un analogo aumento dei salari. Era una misura questa che sarebbe bene studiare più approfonditamente, ma che a me risulta era presente in molti paesi europei, ma soprattutto in quei paesi europei in cui nella lotta antifascista di liberazione dal nazismo aveva avuto particolare importanza l'istanza di cambiamento, l'istanza portata soprattutto dai partigiani e dalle organizzazioni di classe e comuniste, che nella liberazione dal nazismo avevano iniettato anche un bisogno di giustizia sociale. Per cui in questi paesi, che credo fossero almeno una decina, in Francia la scala mobile è durata fino all'82, no? E quindi proprio da subito dopo la fine della guerra, già nel 45, già tutti i salari per legge venivano protetti dall'inflazione con questo meccanismo che si chiamava scala mobile, indennità di contingenza, o anche detta indicizzazione dei salari. Questi, diciamo, erano tre sinonimi per indicare questo adeguamento regolare del salario proprio in rapporto all'aumento dei prezzi, quindi all'inflazione. Allora, questa storia qua è andata avanti della indennità di contingenza, taglio molte tappe, ma insomma, però fino alla sua cessazione nel 1992. Nel 1992, in seguito a un accordo tra Confindustria, sindacati e governo, il governo, al governo c'era il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, che ne ha fatti di cotte e di crude anche contro i pensionati, ma poi li ha fatti anche contro tutto il paese, contro tutti i lavoratori, è stata cancellata la scala mobile. C'erano state delle precedenti con Craxi di una sterilizzazione dei punti di scala mobile, però c'era stata anche un referendum che era stato vinto da coloro i quali non si opponevano a questa sterilizzazione della scala mobile dell'85, devo dire nella totale assenza di impegno da parte dei sindacati, no? Per cui 47 votarono per la cancellazione di quei punti di contingenza e 53% invece votò a favore per la cancellazione. Ma dall'85 al 92, no, la scala mobile restò, e per cancellarla si dovette aspettare il governo Amato. Che dire, io credo che sia importante riflettere quanto sia stata importante questa scala mobile per i lavoratori tutti, ma per la loro vita quotidiana, non solo per l'aspetto, diciamo, salariale immediato di un adeguamento in tempo reale dei salari al costo della vita, ma soprattutto anche per l'esercizio del potere nella società, nell'esercizio del potere nei confronti dei padroni, delle imprese. Avere un salario che in qualche misura si rivaluta automaticamente rafforza moltissimo nella controparte, sia nei periodi in particolare della contrattazione, ma diciamo rispetto alla vita quotidiana anche nei posti di lavoro. E però insomma in questa vicenda complessiva credo che sia emblematica quello che è avvenuto negli anni 70, dal 73 al 75. Allora, ricordo ai giovani, agli anziani, ai giovani invece, racconto che sono stati anni formidabili di lotte diffusissime, radicali, importantissime, nei posti di lavoro e soprattutto nelle fabbriche, ma anche nella società civile, no? E questa lotta fortissima da parte degli operai portò nel 73 a un contratto di lavoro rinnovato per i metalmeccanici, in cui la scala mobile perse il carattere diversificato che aveva, perché voi pensate che se la scala mobile veniva calcolata in percentuale come l'aumento dei prezzi, in effetti uno che partiva con un salario più alto aveva uno scatto di scala mobile più elevato di chi avesse un salario più basso. Bene, in questo contratto per la prima volta si realizzò un egualitarismo salariale che era precedentemente sconosciuto. I lavoratori imposero che i punti di scala mobile fossero calcolati in forma egualitaria, in cifra assoluta, per tutti i lavoratori metalmeccanici che esistevano. Era una cosa non da poco, un po' non da poco, ma non da poco fu il suo seguito, quando poi nel 75, con un accordo interconfederale, si arrivò al punto unico di scala mobile per tutti i lavoratori dipendenti di tutto il paese. Insomma, siamo stati proprio un momento, in un crogiuolo di egualitarismo incredibile, perché diciamo chi veniva favorito maggiormente dagli scatti di scala mobile erano gli stipendi più bassi, mentre diciamo c'era una stabilizzazione, una garanzia per quelli più alti, però l'aumento che poi avevano i lavoratori dai salari più bassi erano più elevati di quanto non li avessero quelli che già avevano raggiunto quel livello elevato di retribuzione. Allora, questo non è stato un regalo. Qualcuno ha interpretato ancora, spesso sento dire che questo è stato l'esito di un accordo socialdemocratico. Guardate, non c'era niente di socialdemocratico, c'era un conflitto permanente nella società, soprattutto guidato dagli operai, ma anche a livello sociale, per esempio nell'occupazione delle delle case, no? Che era determinante rispetto alla vita politica del paese. Nel paese si discutevano le cose che avevano preso, che erano già state praticate nella società. E io per esempio ero sono rimasto, ero un entusiasta del tempo pieno, perché pensavo che fosse un modo per stare a scuola di bambini protagonisti, interessati, più approfondito, no? E quella misura del tempo pieno fu presa nel 1970 con due righe in una legge che, pensate un po', aumentò di 100.000 posti il lavoro da insegnante, più tutto quello che di contorno, no, e di indotto dovuto alle mense scolastiche e altro personale che realizzava questo servizio. Quindi questo mi piacerebbe discutere, e spero che gli ascoltatori che hanno qualcosa da dire raccontino la loro pensione, il loro pensiero su questi argomenti qua, perché ecco, io credo che sia un falso dire che ci sia stato negli anni 70, che sono stati il culmine di una lotta che era partita già ben 20 anni prima, no? Che questo fu l'esito di un accordo socialdemocratico entro il paese. È stato l'esito del conflitto, delle lotte che eravamo in grado di mettere in campo nel paese, da parte che governi, padronato e Parlamento non ne potevano ignorare la forza, ecco, la forza del conflitto che si è affermata al di là dei giochi di partito e di quello che oggi invece dice nella politica. Quindi insomma, io qui mi pare che il tempo sia scaduto, più di questo non posso dirvi, però quello che mi premerebbe è che utilizzando gli indirizzi mail dei pensionati Cobas e quello di Radio Onda Rossa, chi ha qualcosa da dire intervenga su questi argomenti che si prestano, perché nell'ultima parte tra l'altro di questa trasmissione ho espresso il mio pensiero, il pensiero dei pensionati che siamo, ma non sarebbe interessante per noi confrontarci con altri anche se pensano in maniera diversa. Quindi le due mail sono pensionaticobas@.it oppure ondarossa@ondarossa.it. Quindi questo è l'impegno per la prossima volta, se non ci sarà da discutere, io mi auguro che ci sia da discutere sugli interventi fatti dall'esterno, dagli interessati, comunque andremo avanti su questo argomento, perché è importantissimo verificare anche dal punto di vista salariale che cosa è avvenuto ai salari dei lavoratori dipendenti prima, quando c'era la scala mobile, e dal 92 in poi, quando la scala mobile non c'è stata più. Credo, tra l'altro è un materiale, argomenti, grafici, numeri che si trovano in particolarmente ben raccolti sull'ultimo rapporto dell'INPS. Quindi siamo sempre in ambito pensionistico, però la nostra trasmissione, vi ricordo, aveva un titolo che era "Senza salario non c'è pensione". Quindi ritorno a dirlo, per noi parlare delle pensioni significa, è d'obbligo per chiunque onestamente voglia parlare di pensione, deve partire previdenziali, che non siano pensioni assistenziali, deve partire dal salario dei lavoratori. Io qui ho finito, faccio a tutti quanti l'invito ad andare a Piazza dei Sanniti, dove credo sia già in corso un'assemblea contro lo sgombro, perché questo bene comune che è diventato comune da privato che era, grazie all'occupazione che ci è stata, dall'uso che se ne è fatto da molti anni, e i beni comuni non ce li regala nessuno, bisogna riconquistarli e farli diventare comuni. E l'altro appuntamento è oggi, sempre alle 18.30, al centro culturale Arat, quello dei curdi, alle ore 18.30, lì c'è la possibilità di sentire le voci in prima persona dei curdi, che probabilmente hanno più informazioni di quelle che possiamo avere noi, e più in tempo reale, più aggiornate, perlomeno io quelli ho sentiti in piazza in questo periodo, ho visto sempre che loro sono in grado di ottenere informazioni molto più affidabili di quante ce ne rifili la stampa, e soprattutto più analitiche rispetto alla situazione che si sta vivendo in Siria dopo l'attacco indegno e vergognoso assassino della Turchia di Erdogan. È finito.